Atti 1:1-8. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, sino ai confini della terra. Ecco, fermiamoci qua perché ne abbiamo già a iosa. Beh, innanzitutto, voi sapete che per alcuni secoli il libro degli Atti degli Apostoli formava un tutt'uno col Vangelo, non c'era distinzione tra il Vangelo di Luca e gli Atti. Luca aveva scritto un'opera unica, poi per comodità e anche per motivi teologici è stato proprio separato il Vangelo dagli Atti. Perché? Perché sono stati scritti gli Atti? Perché Luca a un certo punto ha dedicato una seconda parte del suo lungo scritto agli Atti. Atti cosa vuol dire? Sono proprio gli atti, le azioni, le opere degli apostoli. Perché Teofilo, infatti abbiamo, si rivolge, no? Si è rivolto sia all'inizio del Vangelo che adesso a questo Teofilo. Chi era Teofilo? Teofilo si dubita che fosse un personaggio in carne ed ossa. Teofilo sono io, l'amico di Dio, l'amato da Dio, non colui che ama Dio. Stiamo attenti, anche noi rischiamo, ogni volta che pensiamo a Giovanni, ad esempio, come colui che ama Dio, cadiamo nel moralismo in fondo, no? Mentre Giovanni è il discepolo amato da Gesù, non quello che ama Gesù. Teofilo è l'amato da Dio, non quello che ama Dio. Allora gli Atti sono stati scritti perché questo amato da Dio, questo Teofilo, possa vivere di risposta all'amore raccontato nel Vangelo. Cioè, fondamentale è il Vangelo. Il Vangelo è stato, perché è stato scritto? Perché facessimo esperienza, noi tutti teofili, facessimo esperienza dell'amore che Dio nutre per noi. Il Vangelo è solo questo. Il Vangelo non è un manuale di istruzione, non è un... Il Vangelo, l'avevo già detto forse, ma è meglio ripeterlo. Il Vangelo non è un'opera da leggere per poi fare così, Sarebbe ancora un libro religioso, il Vangelo. Il Vangelo non è un... La prima domanda dopo aver letto il Vangelo non è: adesso io cosa devo fare? Sarebbe come un libro rosso di Mao Zedong, no? Sarebbe come qualsiasi libro ideologico. Leggi, imparalo e fai così. Non è questo lo scopo del Vangelo. Lo scopo del Vangelo è che noi potessimo conoscere l'opera di Dio per noi, l'amore che Dio ha per noi, perché potessimo e possiamo fare esperienza dell'amore. Il Vangelo è stato scritto perché noi contemplassimo l'amore di Dio per me. Quindi il Vangelo racconta non quello che devo fare per Dio, ma quello che Dio sta facendo nella mia vita. Per questo che il Vangelo il passaggio da segna veramente il passaggio dalla morte alla vita, nel senso dalla religione alla fede. Questo. Allora, se il Vangelo è stato scritto perché noi facessimo esperienza dell'amore, ora possiamo vivere gli atti, ora possiamo agire dopo aver contemplato l'amore. Ecco cosa sono gli atti. Gli atti sono il racconto delle opere, dell'azione di coloro che si sono lasciati amare da Dio. Questo racconta il libro degli atti. È il frutto del Vangelo. Dante nel quinto dell'inferno dice: amor ca nulla amato, amar perdona. Cosa vuol dire? Che l'amore crea risposta e ci rende simile a colui che amiamo. Cioè, contemplando l'amore diventiamo capaci di amare. Ecco, allora è importante questo parallelo tra Vangelo e atti. E vedete che è un'unica opera, infatti Luca l'ha pensata, concepita come un'unica opera, ma bisogna stare attenti a separarle bene. Cosa dice Luca? Nel primo racconto, ovviamente è il Vangelo, qui non è ho trattato, qui la traduzione è ho trattato, ma è ho fatto. Ho fatto di tutto quello che Gesù fece e insegnò. Perché tutto quello che Gesù, cioè il Vangelo è stato un fare di Gesù, è l'opera. Ho trattato, dagli inizi. Il Vangelo che Gesù fece dagli inizi. Ora, questo dagli inizi bisogna stare attenti, che torna tantissimo nei Vangeli, ma anche nella Bibbia. Pensate, la prima parola della Bibbia è in principio, la prima del Vangelo di Giovanni in principio, la prima di Marco in principio. Adesso, di nuovo, il Vangelo di Gesù che fece dagli inizi. Ora, questo inizio non è da intendersi in senso cronologico, non è l'inizio di un tempo. Quando voi trovate inizio o principio, è da intendersi sempre in senso sorgivo, fontale. Cioè, ciò che Gesù ha detto e fatto, cioè la sua vita, perché Gesù ha vissuto dicendo e facendo, questo è il Vangelo, l'opera è la parola, è principio, fonte, sorgente di una nuova creazione. Ecco, vedete l'importanza del Vangelo. Il Vangelo è sorgente. Questo vuol dire che ciò che facciamo e diciamo, perché il Vangelo è il fatto che Gesù ha detto e ha fatto, scusate il gioco di parole, cioè l'opera di Gesù che si traduce in dire e fare. La nostra opera negli atti, perché noi siamo chiamati a fare gli atti, siamo noi che facciamo gli atti degli apostoli, la nostra vita diventa, qualcuno ha detto il quinto Vangelo, no? La nostra vita è il quinto Vangelo. Ma allora anche noi siamo chiamati a dire e a fare, perché? Perché ci ha raggiunto la sorgente, cioè il Vangelo. Ora tutto quello che noi diciamo e facciamo fuori da questa sorgente è destinato a morire, a seccarsi. Quindi il Vangelo è stato scritto per questo, perché sia fonte del nostro vivere. Non da imitare, il Vangelo non è stato scritto per essere imitato, ma perché diventasse, ascoltandolo, diventasse fonte del nostro agire. Ora, se Gesù, perché Gesù è il Vangelo, Gesù è il Vangelo. Voi potete usare sempre come sinonimo Vangelo con Gesù e Gesù con Vangelo. Gesù è il principio del nostro fare e insegnare, abbiamo detto. E il frutto alla fine sarà lo Spirito. Cioè, lasciandoci raggiungere dalla parola del Vangelo, produrrà in noi un frutto, e questo frutto sarà il frutto dello Spirito. Ma è naturale che sia così. E qual è il frutto dello Spirito? Ce lo dice Galati 5:20, che sarebbe uno di quei passi che andrebbe mandato a memoria. Ovvero, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Capite che tutti noi vorremmo amare, essere capaci di amare, capaci di gioia, di pace, di essere magnanimi, buoni, benevoli, fedeli, miti, capaci di dominarsi. Ora, se noi ci impegniamo e desideriamo fortemente questo, cadiamo nel moralismo e dopo due giorni siamo frustrati perché non ce la facciamo. Se ci lasciamo raggiungere dal Vangelo, allora saremo così naturalmente, senza neanche accorgerci. Questo è un frutto, non è una conquista. Vedete il passaggio della morale? Questo, il moralismo è... Da oggi mi impegno ad amare un po' di più, a essere gioioso, in pace con tutti, buono, fedele, mite. No. Così erano i miti greci che lottavano, no, per raggiungere. Nessuna lotta nel cristianesimo, nessuna lotta. Quindi Gesù nel suo Vangelo ci spiega ciò che lui ha fatto e detto, perché anche noi nella forza dello Spirito, cioè naturalmente, come un albero di mele produce naturalmente mele, non deve sforzarsi, possiamo essere la cosa nuova, la creatura nuova che ora germoglia. Gesù è venuto per questo, perché iniziasse in noi un'opera nuova. Isaia 43:19. Non ve ne accorgete, sta nascendo qualcosa di nuovo. È bello non poter pensare che ascoltando la parola, poi vediamo cosa vuol dire ascoltare la parola, ascoltando la parola, lasciandoci raggiungere da Cristo, anche noi contempliamo, stupiti, che qualcosa di nuovo sta nascendo in noi. Sto facendo una cosa nuova. Lui la sta facendo in noi. Ma l'aveva già detto Giovanni 1:12. Chi ascolta la parola, questa parola ha il potere di far nascere figli di Dio. Chi ascolta il Verbo ha il potere di diventare figlio di Dio. E uno, se è figlio di Dio, e beh, cosa vuol dire? Che vive come il Padre. Il Padre che cos'è? Il Padre è soltanto amore, gioia, pace, benevolenza, magnanimità. Questo è il potere del Vangelo. Quindi capite che gli atti degli apostoli non erano atti di uomini valorosi, eroici, nessun eroe nel Vangelo, ma testimoni, vedremo dopo, cioè coloro che hanno accettato di lasciarsi inabitare e adesso vivono da cosa nuova, da cosa nuova. Allora possiamo dire che la parola si è fatta carne in Gesù a Betlemme, e Luca si fermò su questo aspetto, assieme a Matteo sono gli unici a raccontare. Ma adesso Luca ci dice che questa parola si fece carne a Betlemme, ma adesso torna a farsi carne dove? In noi. Noi siamo la nuova Betlemme. Perché noi siamo generati dalla parola che ascoltiamo. Ciascuno diventa la parola che ascolta. Se ascoltiamo la parola di Dio, il Vangelo, allora viviamo da figli, facendoci fratelli. Se ascoltiamo la parola del mondo, quindi di menzogna, diventeremo come Eva, che partorisce Caino e distrugge Abele, il fratello. Non ci sono molte possibilità. Uno diventa la parola che ascolta. Se ascolta l'amore, diventa amore. Se ascolta violenza, diventa violenza. Se ascoltiamo stupidità, diventiamo stupidi. Se ascoltiamo dicerie piccole, diventiamo piccoli. Sta a noi decidere cosa ascoltare. L'ascolto è importante. Eva ha generato attraverso l'ascolto del Efraim, no? E sì, dice proprio questo, che Eva è stata fecondata dall'orecchio. Ciò che ascoltiamo ha il potere di fecondarci. Versetto 3, Luca dice, egli si mostrò. Non è una bella traduzione perché dovremmo renderla con si fece appresso, letteralmente. Che è diverso. Si mostrò, sembra quasi un prestigiatore. Si fece appresso, lì c'è il nome di Dio. Perché il nome di Dio è proprio questo, no? Io sono accanto, io mi faccio accanto. Anzi, se nel Vangelo Dio si rivela in Gesù che si fa appresso, il Dio con noi, l'Emanuele, negli Atti ci viene raccontato che non c'è più il Dio con noi, perché lui è sceso al cielo, subito, vedete? E dopo l'ascensione, che Dio è? È ancora il Dio con noi? Il Dio che si fa appresso? No, è il Dio in noi. Nell'Antico Testamento Dio è colui che cammina davanti al popolo, nel Vangelo è colui che è il Dio che sta con noi, dagli Atti ad oggi è il Dio in noi. Quindi noi siamo molto più fortunati sia di Mosè che degli Apostoli, perché gli Apostoli avevano il Dio con loro, noi abbiamo il Dio in noi, perché siamo dopo l'ascensione. Noi stiamo vivendo un'epoca molto più privilegiata di chi l'ha conosciuto personalmente. E si fece appresso così tanto da farsi appresso all'ultimo delinquente su una croce. Cioè Gesù è sceso talmente tanto da salire su una croce per farsi appresso a tutti i malfattori, cioè a ciascuno di noi, perché siamo tutti ladroni sulla croce. Quindi adesso basta dire eccomi, salvami, sono qui, sono qui. E visto che tu sei qui con me, ti sei fatto appresso alla mia delinquenza, io ti dico, salvami. E lui mi salva. Ma posso anche dire non salvarmi, e lui non mi salva perché l'amore non fa violenza. Infatti per questo c'erano due ladroni. Ma lui si è fatto appresso a tutti e due, per lasciarsi liberi. Adesso per essere salvati basta dire, ecco, prendimi con te, cioè accetto, dico sì al tuo farti appresso. La salvezza è soltanto dire di sì alla salvezza apportata. Lui è salito su una croce per starmi accanto in croce. se gli dico di sì, lui mi fa godere il paradiso, cioè l'unione con Dio. Se dico di no, è obbligato anche lui a rinunciare, perché l'amore non fa violenza. Quindi il nome di Dio è colui che sta con me. Questo è il nome di Dio. Questo è Gesù venuto a rivelarsi. Gesù ci ha rivelato il vero nome di Dio. Il Salmo che dice: annuncerò, rivelerò il tuo nome ai miei fratelli. E dove l'ha rivelato questo nome di Dio? Dov'è che si realizza il Salmo? Sulla croce. Perché sulla croce Gesù ci ha rivelato il vero nome di Dio. Io sono non solo con te, sono in te. Pensate soltanto all'annuncio dell'angelo, no? A Maria. In quell'annuncio l'angelo rivela e il nome di Dio e il nome di Maria. Maria, tu sei graziata, questo è il nome di Maria, tu sei la graziata, tu sei la piena di grazia, sei stata fatta oggetto di grazia, questo è il tuo nome. Il nome di Dio, il Signore è con te. Non dovremo mai dimenticarci, è questo, no? Il nome di Dio è il nome di Maria. Io sono con te e tu sei graziata. Siamo tutti, è come se ci chiamassimo tutti grazia. Grazia è un nome proprio di persona. Siamo grazia perché siamo graziati. E cosa vuol dire essere graziati? Graziati vuol dire non che Dio, graziati è che siamo oggetto di un amore, grazia vuol dire è da gratis, no? Quindi gratuitamente siamo stati salvati, senza nostro merito, senza, non c'è mica nulla da parte nostra. L'amore di Dio è immeritato, questo mi è successo, e il nome di Dio è proprio io sono con te. Egli si fece appresso ad essi vivo, perché tutto questo è avvenuto dopo la risurrezione, ovviamente previa la passione, perché non c'è risurrezione senza l'amore più grande, con molte prove, durante 40 giorni. Questi 40 giorni sono, c'è un mondo dietro questi 40 giorni, ma pensate soltanto, il 40 è un numero simbolico, ovviamente nella scrittura, sono 40 è una generazione, 40 è una vita in realtà. Quindi dire 40 vuol dire che per arrivare a vivere tutto questo ci vuole una vita, nel senso che accettare un Dio che si fa presso, accettare un Dio che mi ama gratuitamente, questa si chiama conversione. E per convertirsi ci vuole una vita, perché è molto più facile rimanere nella religione, cioè poter pensare di poter fare qualcosa per Dio, mentre pensare a un Dio che mi ama, che sale gratis sulla croce per salvarmi gratuitamente, per rivelarsi come Dio per me, tutto quello che ho detto, beh, ci vuole una vita. Questa è la conversione. E al versetto 4 adesso Luca inizia un altro discorso molto importante. Dice: mentre si trovava a tavola, ora questo si trovava a tavola è un po' banale, perché letteralmente sarebbe mangiando insieme il sale. E questa è la traduzione proprio esatta. Mentre mangiava insieme a loro il sale. Cosa vorrà dire? E beh, Luca ci dice: mangiando la sua parola, mangiando il suo corpo, cioè accogliendolo nell'ascolto della parola, accogliendolo nell'Eucaristia, diventiamo sapienti. Sapere, diventare sapienti. Chi non è sapiente, chi non si fa accoglienza, chi non accoglie, è inevitabile che diventa insipido. E una cosa insipida cosa fa? La butti via. Cioè, se non ascoltiamo la parola e non ci lasciamo raggiungere dall'amore, l'Eucaristia, a cosa serve la nostra vita? A niente. Cioè, è insipida. È fallita. Allora, la relazione con Gesù, fatta di ascolto della parola, di Eucaristia, dà sapienza alla vita, sapore, cioè rende sensata una vita. Ma cosa vuole dirsi da questo versetto 4, Luca? Qualcosa di importantissimo. Cioè l'obiettivo lo trovate alla fine del 5. Sarete battezzati in Spirito Santo. Allora, cosa ci sta sotto? Ci sta questo. Luca ci sta dicendo come vivere questi 40 giorni cioè una vita, come vivere la nostra vita per ricevere quello Spirito Santo che ci rende pienamente donne e uomini. Cosa fare in questi 40 giorni? E ci dà quattro spunti, cioè quattro elementi fondamentali. Primo, uno l'abbiamo già detto, prendere insieme il sale. Questo è il primo, quindi ascolto la parola e fare Eucaristia, accogliendo la vita. Secondo, non separarsi da Gerusalemme. Infatti dice, non allontanatevi da Gerusalemme. Cosa vuol dire non allontanarsi da Gerusalemme? Ovviamente Gerusalemme è diventato un simbolo. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Letteralmente separarsi vuol dire non tagliarsi via da Gerusalemme. Che Gerusalemme è la meta del cammino di Gesù. È la meta dell'amore, in fondo. È il punto di arrivo del cammino di Gesù. Come per dire che Gerusalemme è il compimento di tutto. Pensate soltanto al Vangelo di Luca, cioè nello stesso libro, perché abbiamo detto che Luca fa un tutt'uno, nel Vangelo di Luca, già nel Vangelo dell'infanzia, c'è Gesù che va a Gerusalemme e là si ferma. Si ferma lì. Io devo stare a Gerusalemme. Poi vanno a cercare. Ma si ferma lì perché è lì la sua meta. Perché lì è l'amore più grande. A Gerusalemme c'è la croce. E Luca ci sta dicendo che guardando la croce che noi comprendiamo chi è Dio e contemplando lo spettacolo della croce, la teoria, vi ricordate durante la passione, no? Se ne andarono via dopo aver assistito a questo spettacolo. Spettacolo e teoria. Manifestazione dell'amore di Dio. Quindi, cosa ci sta dicendo Luca? Che lo Spirito Santo entrerà in noi e ci farà creatura nuova soltanto nella contemplazione della croce, cioè nella contemplazione dell'amore. E di che riceviamo lo Spirito Santo? Contemplando la croce. Perché è sulla croce che ci è rivelato un amore più forte della morte. È sulla croce che vediamo veramente il volto di Dio. Perché un Dio che non va in croce si chiama Satana. perché sulla croce l'amore dona la vita ai suoi assassini. Satana, che non sale sulla croce per poter vivere, dà la morte ai suoi assassini. Quindi la nostra vita in fondo è questa, no? Dio non poteva fare altrimenti per non essere Satana, per non essere il diavolo. Dare la vita a chi gliela toglie, mentre Satana toglie la vita agli altri per avere la vita, proprio al contrario. E guardate che sono le due strade che si prospettano a noi continuamente. Siamo continuamente chiamati a essere Dio, cioè vivere in maniera divina, cioè con lo spirito di Dio, perché chi vive con lo spirito di Dio è Dio. E cos'è cosa vuol dire vivere dello spirito? Vivere appunto come Dio, cioè dare la vita a chi te l'ha stato lieve. Oppure in maniera satanica, togliere la vita all'altro per poterne avere un po' di più io. No? Da lì non si scappa. Allora a Gerusalemme guardiamo la croce, comprendiamo veramente chi è Dio, l'amore che dà la vita a chi gliela sta togliendo. Perché Dio è morto su una croce per dare vita a tutti i crocifissi. E sono, i crocifissi sono quelli che tolgono la vita a Dio, perché tutti l'abbiamo assassinato. Perché Dio non giudica chi gli ha fatto del male. Dio non condanna chi l'ha ucciso. Anzi, il primo a essere beneficato dalla sua croce è il centurione, simbolo di ciascuno di noi. Perché l'amore dà la vita a chi te la toglie. Qui non pensiamo che ci sia un Dio che ha condannato i suoi assassini. Quello sarebbe Satana. Anche se un pochino questa idea c'è, no? Che Dio condanna chi gli fa del male. Dio ama chi gli fa del male. È venuto per questo. Quindi, importante non separarsi da Gerusalemme. Vi ricordate sempre nel Vangelo di Luca, chi si stava separando da Gerusalemme? Chi si è tagliato via da Gerusalemme? Capitolo 24, i due discepoli di Emmaus, si stavano separando da Gerusalemme. E dove stavano andando? Appunto ad Emmaus. Cos'è Emmaus? Emmaus torna soltanto una volta nell'Antico Testamento, mi sembra nel libro dei Giudici. Emmaus è stato un luogo di grande vittoria, cioè la scrittura ricorda una battaglia combattuta ad Emmaus tra l'esercito di Dio, tra Israele e un popolo nemico, e lì Israele ha riportato una vittoria strepitosa. Allora, per questo che adesso a Gerusalemme hanno vissuto la sconfitta dell'amore, apparente, perché l'amore vince soltanto se è sconfitto, ma loro non l'hanno ancora capito. Ora, se non capiamo, come discepoli di Emmaus, che l'amore riporta la vittoria soprattutto quando perde, andremo a cercare vittoria lì dove abbiamo riportato qualche successo. Questi dicono, a Gerusalemme ci è andata male. Torniamo ad Emmaus, perché nella parola c'è scritto che a Emmaus siamo stati vincitori. Quindi andiamo almeno a ricordare. No? Guardate che questo è importante per la nostra vita, perché quando sperimentiamo qualche sconfitta a livello personale, comunitario, sociale, no? Allora noi andiamo con la memoria ai bei tempi passati, no? Quando eravamo tanti, quando eravamo giovani, quando. Cioè questo è un escamotage psicologico, no? forse naturalmente siamo portati, inconsciamente siamo portati, quando c'è un momento di difficoltà, andare in momenti felici, no? Per sopravvivere un po'. Ma in fondo è questo che i discepoli di Emmaus si hanno svelato, no? E invece Gesù ci dice: no, stai a Gerusalemme, perché soltanto dando la vita è anche, cioè, è lì che c'è la vittoria, a Gerusalemme, perché l'amore vince anche quando perde. Contemplando la croce, che l'amore è il massimo dell'amore, che tu ricevi lo Spirito, cioè puoi iniziare una vita nuova. Altrimenti andremo sempre a cercare chissà dove piccole vittorie, o peggio ancora, a rifugiarsi nei pensieri, nei ricordi. Allora, se mangiamo il pane, cioè se mangiamo il sale, stiamo in unione con Dio diventando sapienti. Se stiamo a Gerusalemme contemplando la croce, cioè l'amore più grande che dà la vita, che te la toglie, perché lì c'è la vittoria, cioè nella consapevolezza che l'amore vince anche quando perde, cosa fai? Riceveremo la promessa del Padre. Attendere l'adempimento della promessa del Padre. Terzo aspetto, è la finale del versetto 4. Cosa vuol dire ricevere la promessa del Padre? Il Padre cosa ha promesso? È il battesimo. Essere immersi nella vita di Dio. E la vita di Dio non è altro che l'amore tra padre e figlio, che il figlio ci ha donato sulla croce. E restando a Gerusalemme, che noi riceviamo lo Spirito, cioè la promessa del Padre, perché il Padre ha soltanto un sogno su di noi. È questo che ci ha promesso, di poter vivere il suo sogno. E qual è l'unico sogno del Padre? E che noi viviamo da figli, essere figli, e essere figli quando lo viviamo? Facendoci fratelli. Infatti possiamo vivere da fratelli soltanto ricevendo lo Spirito. E lo Spirito l'abbiamo ricevuto dal battesimo, e il battesimo l'abbiamo ricevuto dalla croce. Quindi contemplando la croce continuiamo a essere battezzati, e quindi riceviamo lo Spirito. E qui i discepoli stanno facendo ancora una volta, siamo negli atti, cioè questo è bellissimo da una parte, perché anche dopo la resurrezione, dopo tutto, i discepoli continuano a non capire niente. Infatti al versetto 6 i suoi dicono: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Sono ancora su questa idea di regno. È incredibile. Per questo che ci vogliono 40 anni, cioè ci vuole una vita per convertirsi. Cioè convertirsi vuol dire cominciare a pensare come Dio, avere lo stesso pensiero di Dio. Conversione, metanoia, no? Al di là del pensiero abituale, questo. Convertirsi non vuol dire smettere di fare i peccati, Questo è stupido pensare così. Convertirsi vuol dire proprio cominciare a pensare in un altro modo, cambiare testa, metanius. Pensare da Dio. Loro vogliono il regno di Israele. Gesù è venuto a portare il regno di Dio. Qui questi discepoli che parlano così non sono altro, ancora una volta, che la manifestazione di Satana. Infatti Satana, all'inizio di Matteo, cosa dice? Ma anche di Luca, no? Le tentazioni di Gesù, era questo, no? Instaura il regno nel mondo, no? Attraverso il potere, l'avere e il successo. Puoi farlo, fallo. Allora i discepoli, nel momento in cui dicono, ma adesso che sei risorto, finalmente puoi instaurare il regno di Israele, il vero regno, cioè mandiamo via sti romani e lo instauri. Non è altro che la tentazione di Satana. Ma vedete che Satana non è colui che istiga a costituire il regno di Israele in questo modo, ma è ogni volta che noi desideriamo instaurare un regno diverso che il regno di Dio, siamo Satana. Cioè Satana è un simbolo in qualche modo, no? Cioè per dirci che siamo così noi ogni volta che vogliamo instaurare un regno che non è il regno dell'amore. E guardate che noi siamo continuamente questi discepoli che vogliono instaurare un regno diverso, che è il regno dove viviamo da figli perché sperimentiamo l'amore del Padre, potendoci così fare fratelli, facendoci fratelli. Ogni volta che usciamo da questa logica vogliamo instaurare un regno diverso, puntato sul potere, sull'avere e sul successo, sul protagonismo. Siamo tutti assetati di diventare re. Vi ricordate nel libro dei Giudici, Giudici 9,14, c'è quella parabola, no? Che stavano cercando un re. E gli alberi della foresta, no? Vogliono cercare un re. E tutti rinunciano perché avrebbero perso qualcosa della loro natura, no? E soltanto il rovo di spine accetta. È curioso. Vi siete mai chiesti perché Gesù è stato incoronato con un rovo di spine? Non è altro che un collegamento a Giudici. Perché avessero accettato che dominasse su di loro un rovo di spine, chi andava a ripararsi sotto la sua ombra ne sarebbe stato bruciato, perché prima bruciare un rovo di spine, se c'è un incendio. Cioè un regno di questo genere, puntato sul potere, l'avere il successo, è un regno che distrugge, usa come combustibile gli uomini. Mentre Gesù era un re, no? Gesù è un re, tanto che gli hanno messo anche un'iscrizione sopra, in tre lingue. Il tre vuol dire in tutte le lingue, tre, totalità. Allora, ma lui è un re diverso. È un re diverso che, malgrado sia stato incoronato con questo rovo di spine, funziona in maniera diversa, che non splende usando come combustibile gli uomini. Questo lo fanno i re, che splendono facendo morire gli altri, ma muore perché gli altri potessero splendere. È diverso. Questo è l'amore. Vi ricordate il roveto ardente di Esodo? Splendeva, ma non bruciava, non si consumava. Mentre noi consumiamo e non splendiamo. Gesù splendeva e non consumava nessuno. Ha consumato se stesso perché gli altri potessero splendere. Una cosa è il roveto ardente dove Dio si manifesta, l'altro è il rovo di spine che distrugge gli altri per poter splendere un po'. Allora, Luca ci sta dicendo che l'uomo realizzato non è il potente che tiene in mano tutto attraverso la menzogna, la violenza, il denaro, ma è Cristo, è Dio. che sulla croce si mette nelle mani di tutti, dà la vita per tutti e non fa fuori nessuno, perché perdona tutti. E cosa succede se uno vive così, accetta questo Dio? Se accettate di stare sotto questa croce, cioè se accettate l'amore, riceverete lo Spirito Santo, vedete tutto questo cammino, no? Ci porta a ricevere lo Spirito Santo che scenderà su di voi gratuitamente per grazia. E alla fine, se vivete dello Spirito, mi sarete testimoni. Ora, essere testimoni è un tema importantissimo. Cosa vuol dire essere testimoni? Quindi, mangiando il sale, stando a Gerusalemme, contemplando la croce, dopo aver fatto tutto questo cammino, possiamo diventare testimoni. È un po' il discorso che facciamo all'inizio. Possiamo vivere di atti, gli atti degli apostoli, possiamo vivere di atti, di azioni, che non è moralismo, non è impegno, non è volontà propria, cioè un impegnarsi per poter, ma è la possibilità di vivere in un certo modo, cioè quello del testimoniarlo. È una sorta di poter risplendere, naturalmente, di ciò che si è contemplato. Testimone in greco, sapete, vuol dire martire. E martire vuol dire uno che si ricorda. E ricordare vuol dire portare nel cuore. Quindi la parola martire, testimone è la traduzione italiana di martire in greco. Ha la stessa radice di memoria. Il martire è colui che vive di memoria, che ricorda. Cioè io mi porto dentro l'opera di Cristo, la porto nel cuore, la ricordo, ma non con la testa, col cuore, nel senso che è dentro di me ormai l'opera di Cristo, perché l'ho accettato, perché ho accettato di mangiare e di ascoltare, sedersi alla sua mensa, ho accettato di contemplare la croce a Gerusalemme, ho tutto questo. Adesso l'amore di Dio è in me e vivo di questo ricordo, divento questo ricordo, perché ciascuno vive dei suoi ricordi. Detta con Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e nel mio cuore, e se nel mio cuore è Cristo che si manifesta. Il martire non è colui che fa delle cose eccelse perché si impegna, semplicemente vive naturalmente il suo essere cristico, vive da Cristo. E Cristo cosa fa? Dà l'amore, dà la vita. Perché? Perché è in abitato dall'amore, perché sa che la sua vita non finisce più come quella di Cristo. Il martire è colui che vive come Lui. Vivere da martire vuol dire testimoniare un amore più forte della morte, fatta di solidarietà e di fraternità con tutti gli uomini, come ha fatto il Figlio, che si è fatto fratello di tutti. E dove mi sarete testimoni? Dove vivrete così? A Gerusalemme, perché da lì non bisogna mai staccarsi, ma proprio perché non ti stacchi da Gerusalemme, cioè da sotto la croce, da contemplare l'amore, lo sarai in Giudea, in Samaria, fino ai confini della terra. Cioè, la nostra vocazione, il nostro nome, la nostra identità di figli, si potrà realizzare soltanto nella missione. Nell'andare verso gli altri come fratelli, perché abbiamo quello spirito che ci rende divini, cioè possiamo vivere, possiamo, non dobbiamo, possiamo vivere come figli. E ovviamente se tu vivi come figlio ti fai fratello verso tutti, anche verso quelli della Samaria, i maledetti, gli impuri, i lontani, quelli che meritavano la morte, anche verso questi. E fino ai confini della terra, cioè i pagani, anche quelli che noi pensiamo essere senza Dio. Ma non perché ci sforziamo, perché è naturale. È lì che viviamo questa martiria, questa testimonianza, che nasce in noi in maniera spontanea. Allora, gli Atti degli Apostoli, in fondo, è la nostra storia. La storia di questi apostoli che non sono per niente migliori di noi, sono povere creature che fino alla fine hanno fatto fatica a capire qualcosa, anzi niente. Ma farsi discepolo non è impegno personale, eh. Questo dovremmo mettercelo in testa, è un po' il messaggio degli Atti, che farsi discepolo non è un impegno. Siamo resi discepoli, siamo fatti discepoli, siamo creati discepoli. Se pensiamo che bisogna farsi discepoli, seguire il Cristo, portare la croce per essere suoi discepoli, c'è, domenica prossima c'è un Vangelo che è splendido, che è, si è interpretato in un certo modo, ovviamente, no? E con questo concludo. Non so se vi siete mai chiesti, il Vangelo di domenica prossima è se uno non, la nuova traduzione dice se uno mi ama di più, ma è più veritiera la precedente. Nella precedente del 74 dice se qualcuno non odia suo padre, sua madre, fratello. È vero che odiare è un termine, è un aramaismo, no? Nel senso era una frase fatta per dire qualcosa di molto forte comunque, no? Dice se non odia più. Gesù cosa sta dicendo? Allora, se non fai tutto questo non puoi essere mio discepolo. Ora, chi è che può amare Dio più di padre, madre, fratelli, sorelle, figli? Cioè, nessuno. Non è possibile. Cioè, Gesù l'ha detto apposta questa. Cioè, l'intento di Gesù era, l'unico modo per farsi discepolo, per essere discepolo, per farsi, l'unico modo per essere discepolo mio, sta nello scoprire che non sei in grado di farsi discepoli. Perché se tu, qualora riuscissi anche a farti discepolo attraverso l'odio di tutto questo, che sono gli affetti più cari, e anche della vita, ebbene, stai fuori dalla porta. Tu non entri, perché ti sei fatto discepolo. Perché l'essere discepolo non è il farsi discepolo, perché se tu riesci a farti discepolo vuol dire che sei stata brava, che ce l'hai fatta, è un atto di orgoglio. E Cristo ti lascia fuori dalla porta e ti dice, e tu dici, Signore, Signore, ma io tutta la vita ho fatto, cara te, stai fuori adesso, perché sono io a farti discepolo e ricevendo il mio amore, non il tuo impegno. Guardate che il Vangelo di domenica è terribile, eh? È splendido da una parte perché ci dice che quindi diventare martire, testimone, è tutta opera del Vangelo che mi ha raggiunto. Allora soltanto perché è raggiunto, perché ultimo, perché mi riconosco ultimo, perché mi riconosco povero, debole, allora il Vangelo, l'ascolto, mi ha guarito dalla mia idropisia, no? L'idropico, è il capitolo in cui Gesù vuole sgonfiare l'idropico, e il discepolo che vuole farsi discepolo con tutto il suo impegno, un idropico, perché ce l'ha fatta, si è gonfiato, e Gesù dice, ma tu non passi per la porta. passa soltanto che non ce la fa. Nel momento in cui tu dici io non ci riesco a fare discepolo, finché io mi riconosco incapace di vivere un amore più grande che per padre e madre, finché amo la mia vita, beh allora se tu mi dici che non riesci a fare tutto questo, che sei un povero disgraziato, allora entra. E questo è lo scopo. Proprio il contrario di quello che viene predicato nelle chiese. Purtroppo. Proprio il contrario. Altrimenti non capiremo beati i poveri. Cioè beati chi non ce la fa. Ma Signore, io non ce la faccio a essere fedele, non riesco a essere casto, povero, obbediente, non riesco a pregare, non riesco, veramente sono... Benissimo, tu sei il discepolo, questo è il vero discepolo, il fallito. Perché se tu riuscissi a fare tutto questo, tu stai fuori e non partecipi alla mia festa. Beati i poveri, gli ultimi saranno i primi. Se tu sei primo perché ce l'hai fatta, sei ultimo. Deo gracias.